benvenuti, figli e figlie carissimi, a questo nostro incontro di cellula. Parleremo della seconda lettera ai Tessalonicesi, primo capitolo, versetto 1-12. Diciamo subito che la tradizione antica attribuisce a Paolo una seconda lettera ai Tessalonicesi. Essa si presenta come scritta e firmata dall'Apostolo, al quale sono associati gli stessi collaboratori, Silvano e Timoteo. Paolo avrebbe inviato a Tessalonicesi la sua seconda lettera pochi mesi prima, dopo la prima, tra l'anno 51 e 52. Secondo una tesi corrente, la seconda lettera ai Tessalonicesi è opera della scuola di Paolo. Questo però non significa che l'autore sia un falsario. Anche nell'antichità era diffuso l'uso di porre sotto l'autorità di un maestro lo scritto di un discepolo. Così avvenne per scrittori importanti come Aristotele, Platone, Crisostimo e così via. Invochiamo allora lo Spirito Santo perché ci illumini sempre più. Aprite le mani ed insieme diciamo: vieni, Spirito Santo, vieni, apri il nostro cuore, apri la nostra mente per comprendere ed amare la parola. Vieni, vieni, nostra guida e nostro maestro spirituale, vieni, Spirito Santo. Entriamo subito nel testo. Vediamo i primi due versetti, 1-2. Dicono così: Paolo e Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre nostro ed è Signore nostro Gesù Cristo, a voi grazie e pace da Dio Padre e da Signore Gesù Cristo. Diciamo subito che il saluto iniziale è identico a quello della prima lettera ai Tessalonicesi. Rileviamo però subito due aggiunte: l'aggettivo nostro per Dio Padre e il complemento da Dio Padre e da Signore nostro Gesù Cristo, da cui discendono il dono della grazia e della pace. Il binomio del saluto, grazia e pace, ci dice subito che la pace è dono del Signore, perché il Signore è Signore della pace. In una comunità cristiana agitata da attese allarmistiche, quando verrà il Signore? E qui no, non ancora. Alcuni non lavoravano, altri si facevano addirittura mantenere dalla comunità. Era quindi urgente il richiamo all'iniziativa gratuita di Dio Padre, al dono della pace. Vivete in pace, dice San Paolo. Alcuni si volevano proprio far mantenere dalla comunità, quindi era urgente il richiamo all'iniziativa gratuita di Dio Padre e al dono della pace. Dice l'Apostolo: vivete in pace. Com'è bello, vivete in pace. Chiediamoci anche noi: noi viviamo in pace? Noi sappiamo sopportare ogni cosa per amore di Gesù? Questa è la pace. E dopo il saluto iniziale, l'Apostolo rende grazie a Dio per il fervore della vita cristiana dei Tessalonicesi. Così i versetti 3 e 5. Dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede fa grandi progressi e l'amore di ciascuno di voi verso gli altri va crescendo. Così noi possiamo gloriarci di voi nelle chiese di Dio per la nostra perseveranza e la vostra fede in tutte le vostre persecuzioni e tribolazioni che sopportate. E questo un segno del giusto giudizio di Dio, perché siate fatti degni del regno di Dio per il quale appunto soffrite. Come sono belli questi versetti. Dice l'Apostolo: io ringrazio Dio. E qui il verbo greco usato è eucaristein, cioè dice: la nostra vita deve essere un'eucaristia, deve essere, come ha fatto Gesù, un dono per gli altri, per l'umanità, per la Chiesa. Paolo lo ringrazia e dice così: vi ringrazio per il fervore della vostra fede e della vostra carità che sta crescendo sempre di più. Non è qui espressa chiaramente la speranza, ma essa si manifesta nella perseveranza. Pregate sempre, quindi la perseveranza che devono avere i fedeli di Tessalonica. Perseverate nella preghiera, perseverate in mezzo alle prove e alle sofferenze. Dice Paolo: le persecuzioni, le tribolazioni sono prove di fedeltà che vi chiede il Signore. Com'è bello tutto questo! È la fedeltà che dobbiamo avere al Signore nelle persecuzioni. Chiediamoci anche noi. Vedo la sofferenza come dono, la vedo come dono, e rimango anche fedele a Dio. Chi soffre deve saper dire al Signore grazie. E gli altri, vedendo la nostra fedeltà, si chiederanno: perché fanno così? Rifletteranno, si sentiranno accolti e non giudicati. Tutto bello, figli cari. Sì, Dio giudica, ma il giudizio di Dio è misericordia. Sì, sì, Dio è misericordia. Il versetto 5 diceva: perché siate degni del regno di Dio. Qui l'apostolo dice che la salvezza coincide con la vita eterna. Infatti, nella lettera ai Galati, capitolo 15, versetto 11-12, dice: quanto a me, fratelli, se predico ancora la circoncisione è perché sono tuttora perseguitato. Infatti, sarebbe annullato lo scandalo della croce se io non predicassi la crocifissione, ma farebbero meglio a farsi mutilare coloro che vi gettano nello scompiglio. Meglio morire, dice l'apostolo, che rinnegare la croce di Cristo. La croce di Cristo è il nuovo albero della vita. Figli carissimi, portate sempre con orgoglio la croce, che è il segno della nostra fede. Vediamo adesso i versetti 6-8. È proprio della giustizia di Dio ricambiare con afflizioni coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti dare sollievo insieme a noi quando si manifesterà il Signore Gesù dal cielo insieme agli angeli della sua potenza con fuoco ardente per punire quelli che non riconoscono Dio e quelli che non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù. L'apostolo qui dice che Dio è giusto e ricompenserà i credenti che ora soffrono la persecuzione con la consolazione, invece punirà i malvagi che non lo conoscono. Sì, è così. Dio consolerà coloro che lo amano, Dio punirà coloro che non vogliono conoscerlo, i malvagi. E qui i malvagi non solo i pagani, ma anche i giudei che non riconoscono Gesù come Messia. Così Geremia al capitolo 9, versetto 4-6 dice: ognuno si fa beffe del suo prossimo, nessuno dice la verità. Hanno addestrato la lingua a dire menzogne, operano in iniquità, incapaci di convertirsi. Angheria su angheria, inganno su inganno, rifiutano di conoscermi. Perciò dice il Signore degli eserciti: ecco, li raffinerò al crogiolo e li saggerò. In quel giorno, venendo dal cielo, Cristo farà vendetta dei persecutori. Coraggio, figli, Dio stesso combatte per noi. Sì, lui verrà dal cielo, insieme agli angeli, come giudice costituito da Dio Padre. Così dice anche Marco, a capitolo 8, versetto 38. Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Sì, Gesù verrà, verrà insieme agli angeli e insieme ai santi. Questa è la nostra fede. Abbiate sempre più fede. Attendiamo con gioia e speranza la venuta nella gloria di Gesù. Chiedo a voi, le nostre celluline sono piene di gioia quando ascoltano la parola? Sentite il bisogno di pregare e confrontarvi con la parola? Veniamo adesso ai versetti 9 e 10. Essi saranno castigati con una rovina eterna, lontano dal volto del Signore e dalla sua gloriosa potenza. In quel giorno egli verrà per essere glorificato nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile da tutti quelli che avranno creduto, perché è stata accolta la nostra testimonianza in mezzo a voi. In quei giorni, dice Paolo, che è il giorno del giudizio, e i lontani, gli empi, si nasconderanno, avranno paura della gloria del Signore. Così dice anche Isaia al capitolo versetto, dice: sì, entra tu fra le rocce, malvagio, nasconditi nella polvere di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. Dice l'apostolo che non vuole obbedire al Vangelo è un idolatra, preferisce il peccato, il potere, fa una scelta contro Dio. Beati noi che scegliamo sempre Dio, ricordiamocelo sempre, prima Dio, poi la famiglia, poi il lavoro e tutte le altre cose. Sì, Dio viene con potenza e tutto canta la gloria di Dio. Com'è bello il Salmo 89, versetto 6, che dice: i cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Sì, i cieli cantano. Figli e figlie carissimi, la nostra vita sia un continuo canto di lode al Signore. Sì, il Signore verrà con i suoi santi, e qui i santi sono i credenti ai quali è stato affidato il mistero del Vangelo. Sì, siamo noi. Ricordi che cosa ha detto il Signore nel Levitico? Siate santi, perché Dio vostro Padre è santo. Quindi la nostra chiamata, la nostra vocazione e la vocazione alla santità. Veniamo agli ultimi versetti 11 e 12. Dice Paolo: per questo preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore nostro Gesù Cristo. Qui l'apostolo prega con una preghiera di intercessione e chiede a Dio che renda degni della sua chiamata i fedeli di Tessalonica. Siate degni della chiamata del Signore. E questo è un impegno essenziale di tutti i credenti. Non è possibile camminare verso la patria celeste senza l'aiuto di Dio, senza l'aiuto dello Spirito Santo, che è il nostro maestro interiore, la nostra guida. Sì, figli e figlie carissimi, in questo nostro pellegrinaggio verso la casa del Padre cresciamo sempre nella fede, speranza e carità, e Dio Padre porterà a compimento ogni nostro progetto di bene, non solo propositi ma fatti. Ricordiamo allora la lettera di Giacomo al capitolo secondo, versetto 14 e il versetto 17. Dice così San Giacomo: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Allora, popolo santo, tu Italia, tu Europa, voi tutti paesi della terra, lodate Dio e governate saggiamente i popoli che Dio vi affidate, non angariate nessuno, fate il bene degli ultimi, in particolare dei più deboli. Non dimentichiamo mai il grande valore della preghiera di intercessione. Dio ascolta, Dio accoglie, Dio ama, Dio consola chi prega per gli altri, specialmente per i peccatori che sono cari al cuore di Dio. E diciamo insieme con le mani aperte il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie figli e figli carissimi, vi auguro tanta gioia nel Signore. Amen.